Sono rimasto molto impressionato dalla prima lettura. Mi è venuto un senso di colpa perché non ci ho lavorato, non l'ho meditata. Mi dispiace perché mi pare che sia un tema forte, molto forte, quest'idea della potenza di Dio, che tipo di potenza è quella di Dio. Perché mi pare che su quello si giochino tante cose nostre della religione, della Chiesa, no? E però il nostro fermarci sulla parabola, sul parlare di Gesù in parabole, è molto vicino a questa roba qui. Infatti, quello che Gesù si dà da fare a farci capire, e noi non capiamo evidentemente, se no non insisterebbe così, quello che non si stanca di dirci Gesù è: guardate che nella vostra vita, ma non state a pensare il pellegrinaggio, nella vostra vita così com'è, capite? In quello che dovete fare oggi, domani mattina, stasera, guardate che nella vostra vita c'è qualcosa di nascosto. Cioè è come uno che si rivolge a delle creature le quali, poverine, non hanno, sono troppo materiali, non hanno gli strumenti per capire cosa sta dentro le cose che vivono, no? Tutte queste cose Gesù disse alle folle in parabole, perché si compisse ciò che era stato detto dal profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Cioè, le parabole rivelano appunto le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo e che in qualche maniera restano nascoste, devono restare nascoste sino alla fine del mondo. E quindi arrivano a noi solo come promessa, capito? Arrivano a noi solo come Vangelo. E invece l'uomo, qui si capisce perché noi non capiamo il Vangelo, perché l'uomo è un animale ingenuamente curioso. Guardate il bambino, ma siamo così anche da grandi. Cioè, noi siamo creature molto curiose, superficiali, voraci. Vorremmo vedere tutto, allungare la mano su tutto, mettere in bocca tutto, ridurre tutto a qualcosa di sperimentabile, senza mistero, senza... Capite quanto sono stato saggi i nostri nonni quando, raccontando il peccato, lo raccontano così? La voglia che Adamo ed Eva hanno di saggiare loro. Non si fidano della promessa, hai capito? Devono staccare loro il frutto, mangiarlo, sentire se è buono, bello agli occhi, buono da gustare. Siamo animali, appunto, no? Solo che non ci sono solo gli occhi di carne, ma ci sono, diciamo così, gli occhi della fede, che sono quelli che il Vangelo vuole aprire, e lo apre con l'annuncio, con la parola, quindi non di solo pane, di quello che vedi, di quello che mangi, di quello che sperimenti, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè, la via della salvezza sta sulla strada di una distanza dalla nostra bocca, da ciò che esce dalla bocca di un altro, come parola. Questo passaggio, che tra l'altro è il passaggio anche dell'umanizzazione, no? Se noi avessimo un figlio che mangia solo, quando ha mangiato dorme, non impara mai a ascoltare e a parlare, non diventa uomo, no? Ma è lo stesso anche per la fede, capito? Si nasce come figli di Dio solo ascoltando la sua parola, diventando capaci di rispondere a questa parola, sì o no? Sono gli occhi della fede che sono invitati a intravedere il nascosto, il mistero. C'è appunto, e questo il Signore diventa matto a farlo capire, c'è nella nostra vita di ogni giorno, nelle piccole cose di ogni giorno, qualcosa di immenso che sta venendo, che si preannuncia, che ci chiama e quindi ci chiede di metterci in ascolto. Ascoltando sta roba qui impariamo ad attendere, a sperare, ad affidarci, no? Impariamo ad ascoltare e a ricordarci di ciò che è da prima, dalla fondazione del mondo, e di seguire questa promessa fino alla fine del mondo. Cioè prendere questo animale, fargli ascoltare mediante la parola, che è molto più lunga degli occhi e della bocca. Gli occhi sono corti, l'ascolto è profondo, ascolta figlio, che l'ascolto poi lavora dentro, capito? Essere presi da una parola che ti porta all'origine e al compimento, alla fine, per questo è il Vangelo, che è l'eterno, la vita eterna, appunto. Cioè noi cadiamo in un momento della storia, facciamo tre o quattro cose, e Dio ci propone di entrare nell'eterno, di questa smania ingenua. Vi dico una parentesi, capite perché ogni tanto parlo polemicamente di quel costume osceno di cui la televisione è specchio, certa televisione, perché c'è anche la televisione bella, buona, ma c'è la televisione proprio scema, e che purtroppo raccoglie un sacco di sguardi, cioè quella televisione scema che appunto gioca su questa animale voglia di scoperchiare tutto, è oscena, no? Di far confessare tutto, di dire tutto in pubblico, di attaccare tutti, di sparlare di tutti, di litigare, cioè di non salvare appunto nei confronti dell'altro neanche un minimo di attesa, di rispetto, di dire ascoltiamo cosa dice, no? Di non rispettare un po' di silenzio, dire probabilmente dietro a questa persona c'è qualcosa di serio, non è solo questa cretinata che sta buttando in faccia all'altro. Ma capite la pericolosità di sta roba? La sua vicinanza al peccato, appunto, no? Alla pretesa di possedere, alla mancanza di fede, appunto, no? E cosa c'è? Di questa ingenua smania di vedere, di toccare, di profanare, ecco, questa sarebbe la parola giusta, di profanare, di non accedere al mistero della parola dell'altro, della storia dell'altro, no? Di quest'ansia di vedere, toccare, profanare tutto, è un esempio anche la gente ai tempi di Gesù, per esempio la gente che lo cerca per i miracoli, perché vuol vedere subito di Gesù sì o no. Se c'è un effetto controllabile, utile, tastabile, ok, se no lascia perdere. Cioè, a me non interessa la promessa, non interessa una via di vita, non il miracolo, hai capito? Cioè, quello dimostra. Oppure i discepoli, i quali, cioè questo desiderio impaziente, sta nella figura di questi servi, i quali, sorpresi dalla presenza di erbacce nel campo seminato dal padrone, chiedono da dove vengono. Cioè i discepoli, che hanno subito l'ansia di vedere come il regno annunciato dal Maestro sia capace di cambiare la vita. Come mai nella vita ci sono ancora i cattivi, ci sono le cose che vanno male, c'è il dolore, no? Cioè, bisognerebbe appunto che il regno di Dio sistemasse le cose. E la parabola della zizzania è questa. Ma se è vero che Dio ha seminato il buon grano, che vide che il mondo era buono, che l'uomo e la donna era cosa molto buona, che la vita data all'uomo è una promessa, come mai allora c'è la zizzania? E quando hanno la conferma che è un nemico, dicono andiamo subito a estirparla. Combattiamo l'opera del nemico, no? Ma il padrone li trattiene perché dice non succeda che cogliendo la zizzania si porti via anche il grano. Ah, che forte sto. Cioè vuol dire che certo che c'è la zizzania nel mondo, ma l'intreccio tra il grano e la zizzania è così stretto che se tu vuoi tirar via la zizzania rischi di tirar via anche il grano. E poi succede che se tu appunto fai così con la zizzania non la converti più, no? Cioè, un'opera così fine come quella di riconoscere la zizzania supera la nostra capacità, aspetta quando spiega agli angeli di Dio. Quindi non si deve strappare l'erbaccia, ma occorre attendere il giorno della mietitura e l'opera degli angeli. La potenza di Dio si manifesta nell'attesa, nella misericordia, nella pazienza, appunto, no? Nel fatto che Dio continua a sperare per tutti, sempre, fino alla fine. Non è che al mattino si sveglia e dice quelli cattivi io li elimino tutti. Continua a considerarli suoi figli, possibili figli, continua a riproporgli di diventare figli. Questa è la potenza di Dio. Questa è la onnipotenza di Dio. Può far tutto nell'ordine dell'amore, appunto. Non ha fine il suo amore per gli uomini. E allora, sai, i discepoli invece non sono Dio, è evidente, no? Allora cosa si fa? Si fa niente? Di fronte appunto alla cattiveria, alla sconcezza, alla furbizia, all'ingiustizia di cui è piena la vita, il mondo, le nostre case, tutti siamo pieni, tra l'altro. Allora attendere senza far nulla. Rassegnarsi al fatto che bene e male tanto convivono. Verità e menzogna, giustizia e ingiustizia, tutto uguale. Che è la tentazione più facile, capito? Sia da parte degli onesti che dicono io però sono tollerante, sia da parte dei furbi che dice basta farla franca, basta ci sia convenienza, dai, bene e male, verità e menzogna, dipende, insomma, no? Siamo tolleranti. Oppure se si è anime pie, si gira alla larga da questo mondo cattivo. Si nutre un po' alla volta un disprezzo, anzi un risentimento verso il mondo cattivo e perverso che la pagherà. La vendetta. Lo spirito di vendetta, di risentimento e di vendetta. Ma questo vuol dire non cogliere il Vangelo. Cioè essere indifferenti al male. A me non interessa. O essere appunto coltivatori di un risentimento. Quella lì qualcuno gliela farà pagare, no? Vuol dire non cogliere il Vangelo, cioè quella cosa nascosta che è la benevolenza di Dio per il mondo, la sua compiacenza, il suo beneplacito, la sua fiducia nella bontà del mondo. È interessante che noi intitoliamo la parabola della zizzania, ma di per sé è la parabola del buon grano, no? È ancora in continuità, esce il seminatore a seminare, ha seminato del buon grano. Sono i servi che vanno a dire, ma quanta zizzania c'è, Dio mio! Strappala quella roba lì! Sono i servi che amplificano la zizzania, si spaventano, non credono alla bontà del mondo, no? Si tratta di credere all'opera del seminatore e quindi di continuare a sperare e a volere la bontà del mondo. Perché ditemi, per favore, come fa il mondo a essere buono? Lo rende buono Dio? Ma che? Ma Dio per rendere buono il mondo ha fatto gli uomini, no? Fa gli uomini. Se non ci sono uomini buoni che rendono buono il mondo non è niente, capito? E allora, continuare a sperare che il mondo sia buono, quello che vide che il mondo è buono, era una fiducia nell'uomo, una promessa fatta all'uomo. E quindi noi dobbiamo darci da fare per far buono il mondo. E quindi assumere l'atteggiamento di Dio, che anche nei confronti della zizzania, ha pazienza, perdona. E quindi darsi da fare incominciando anzitutto da noi, lottare contro il male che è in noi, perché l'altro esercizio tipico invece nostro, compresi noi cristiani, è di dire che la zizzania sono altri, sono gli altri, capito? Un altro, mentre tu dormivi, un altro ha fatto il male, tu dormivi. Tu vorresti trovarti il bene fatto, senza farlo te. Tu ti fai i comodi tuoi. Poi il bene che tu intendi è che nessuno infastidisca il viaggiatore, no? Quindi all'oratorio c'è qualcuno che bestemmia, poi ci sono i ragazzi che pizzicano ovviamente, poi ci sono i bifolchi, no? Quindi io non mando all'oratorio, come la scuola di quartiere che ha gli handicappati, capito? Cioè noi vorremmo che tutto funzionasse attorno a noi in funzione nostra, senza chiederci niente, permettendo a noi di realizzare i nostri sogni e desideri, no? Il perdonare, dove perdonare non significa fare come se non fosse successo niente, non significa appunto chiudere gli occhi di fronte al male. Ma perdonare vuol dire continuare a cercare nell'altro un fratello. Addirittura, dice Gesù, anche dopo che si è mostrato ostile, credere nella possibile amicizia con il mondo, con i fratelli, ma non dicendo appunto, tanto alla fine qualcuno, anche chi è cattivo, qualcosa di buono c'ha, no? Realizzare l'amicizia con i fratelli vuol dire realizzare una qualità di azioni nostre, una qualità di rapporti effettivi con gli altri. Cioè la fraternità va costruita, non va sul posto dicendo è buono anche lui. Gli devi voler bene, capito? E quindi strappare la zizzania vuol dire non immunizzarsi nei confronti del nemico, l'antipatico, il diverso, il cattivo, ma rischiare nei suoi confronti il gesto della prossimità. È un rischio, certo, accettando di pagarne il prezzo, no? C'è il coraggio e la pazienza che chiede il diventare fraterni. E mi pare che si leghino questi discorsi sul tipo di potenza che Dio manifesta nei nostri confronti, sul mondo del Vangelo e delle parabole che vorrebbe squarciare i nostri rapporti e appunto sull'atteggiamento cristiano, il cristiano e la speranza per il mondo, la speranza per tutti. E questo è un atteggiamento generale, prima Roma. Cioè già quando un atteggiamento religioso non è così, si chiude su un'identità impaurita e addirittura aggressiva o addirittura vendicativa, non è più Vangelo, hai capito? Non aspetto che me lo dica il prete o il vescovo o il papa, non è più Vangelo. E il Vangelo magari lo trovi in uno che non ti aspettavi. Giusto quello che diceva Gesù, quando arriverete su non vi chiederò cosa hai difeso di verità, vi chiederò se vi siete mostrati fraterni. Questo è un atteggiamento generale, però è fatto poi da tanti piccoli gesti. Quanti esempi ci verrebbero alla mente? E io credo ciascuno di noi li fa. Per esempio in famiglia. Quante volte in famiglia una persona disprezza l'altra, dai, diciamolo francamente. Magari a episodi, magari a momenti, alcune volte anche per molto tempo, alcune volte per sempre. E comunque la conflittualità familiare nella quale poi si finisce di dire ma lui è così, lei è così, no? Basta. Oppure facevo la battuta nel portare i figli a scuola o all'oratorio, quest'idea continua del fatto che se tu porti in un ambiente così, certo che c'è la zizzania, virgolette, magari anzitutto nel tuo figlio, per esempio, facciamo un esempio, E poi certo che ci sono situazioni dove non è tutto pulito, tutto bianco, dove ci si graffia un po'. Ma cosa, tu hai creato un figlio per tenerlo in vaso di vetro, intangibile? Cosa tiri su? Oppure nei soldi, oppure in politica, appunto, no? Cioè questo criterio di cercare continuamente di farsi prossimo, di capire, di dire e di capire, no? Di costruire insieme, di pazientare, di continuare a dare stima finché si riesce, capito, no? C'è qualcosa di nascosto. Sentite, mi trattengo un po' dagli esempi perché appunto poi sto male io prima roba, poi se lo so mi devi far star male. Però appunto credo che sia evidente dove va questi discorsi, no? E che sia evidente anche il fatto che c'è qualcosa di nascosto. Fin dalla fondazione del mondo e fino alla fine del mondo c'è qualcosa di nascosto che occhieggia nelle nostre cose, che ci chiamano, di cui bisogna ricordarsi e di cui soprattutto bisogna sperare, che bisogna aspettare e che cerca di schiuderci un po' alla volta gli occhi della fede, no? Questi nostri occhi invece così, che vogliono lo specchio, il ritorno, il controllo, il sospetto, no? La sicurezza. Cercano di aprire i nostri occhi alla fede e di scoperchiare il nostro cuore alla libertà. Cioè, dice, convertitevi, lasciatevi fare un cuore nuovo e aprirci a questo gesto che è il gesto ultimo, è il gesto creatore ed è il gesto ultimo che è quello di farsi prossimi. Fratelli carissimi, la fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. Riconoscenti di questa grazia e chiedendo al Signore che ci dia la forza di aprire il nostro cuore, presentiamo a Lui le nostre preghiere. Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
La sapienza con la quale governi il mondo ci invita, o Signore, ad essere pazienti, ad essere vigilanti e operosi nell'attesa del Tuo regno, dove tutti gli uomini potranno trovare accoglienza e contemplare il Tuo volto. Essa ci sostenga e ci guidi nel compiere il bene, soprattutto quando l'arroganza dei potenti ci riempie di tristezza e ci appare invincibile. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Signore, noi non sappiamo come pregare, come leggere i segni della Tua presenza nelle inspiegabili, confuse e tormentate vicende della nostra storia. Fa che ascoltiamo il Tuo Spirito che ci aiuta a vivere, ci sostiene nel bisogno, ci consola nel dolore, ci apre la speranza, sostiene la nostra fede e dà slancio alla nostra carità. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Signore, l'apparente piccolezza del Tuo regno non scoraggi la Chiesa, ma la tenga lontana dalla tentazione di rinchiudersi su se stessa in un orgoglioso rifiuto del mondo, delle sue contraddizioni e delle sue opacità. Come Tu hai fatto, cammini anche lei accanto agli uomini, annunciando ai poveri, ai peccatori, ai più deboli, che Tu sei il loro Salvatore e che li ami. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Signore, anche noi siamo spesso incapaci di combattere il male che rende i nostri cuori aridi. La coscienza dei nostri limiti ci renda più tolleranti di fronte alle fragilità dei nostri fratelli, più forti nel combattere le prepotenze, le invidie e le gelosie che rendono meno amabile la vita e meno credibile la nostra testimonianza al Vangelo. Preghiamo.
Mostraci, Signore, la Tua misericordia. La Tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la Tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.